In altre parole.
Allora diamo subito il benvenuto a Cinzia Sciuto, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, ben trovata, benvenuta a Rete 2, benvenuta a In altre parole. Allora, accennavamo al suo lavoro in qualità di condirettrice di Micromega, c'è una rubrica che si chiama Contrappunto, dove lei sta scrivendo molto in queste settimane, sta scrivendo molto della guerra tra Israele e Hamas. Segnalo il suo contributo del 27 ottobre, ad esempio, che credo contenga uno dei nodi di questa guerra e del dibattito che ci coinvolge tutti. Si intitola Autodifesa o vendetta. Certo che Israele ha diritto all'autodifesa, lei scrive, ma la reazione a un atroce e ingiustificabile attacco terroristico non può che essere un'azione politica ed intelligence, non certo l'assedio e l'incessante bombardamento di un intero popolo. E allora non possiamo non partire dalla questione israelo-palestinese questa settimana, e il punto cruciale dovrebbe essere la capacità di tenere insieme la denuncia dell'occupazione israeliana, il diritto del popolo palestinese alla terra e il pieno diritto di Israele a vivere in pace e sicurezza. Questo è un imperativo. Ora vediamo bene che per le parti in campo questo non sembra essere possibile, ma nemmeno attualmente sembrerebbe essere auspicabile. Che cosa contribuisce, Cinzia Sciuto, a rendere appunto impossibile questo salto di qualità, almeno nel dibattito?
A renderlo, diciamo, molto difficile, cerchiamo di mettere un minimo di ottimismo e di speranza, a renderlo però molto molto difficile è quello che è accaduto il 7 ottobre. Il 7 ottobre ha rappresentato uno spartiacque che non possiamo permetterci di ignorare o di liquidare con una veloce condanna, come si fa con le cose fastidiose, no? Sì, va bene, d'accordo, condanniamo, però guardiamo a tutto il resto. No, il 7 ottobre è uno spartiacque. È uno spartiacque perché Hamas, che diciamo non è mai stata un'organizzazione pacifista, questo è chiaro, e che ha avuto il terrorismo sempre come strumento di lotta, perché ricorderete tutti, ricorderemo tutti gli attacchi, suicidi, sugli autobus, no, negli scorsi anni. Quindi, diciamo, il terrorismo ha sempre fatto parte dell'ideologia di Hamas, ma l'uccisione indiscriminata, con un livello di ferocia e di crudeltà pianificata, perché gli attacchi di Hamas, lo hanno detto loro stessi, quelli del 7 ottobre, sono stati pianificati da 2 anni. Quindi la pianificazione del massacro di ebrei che vivevano nei kibbutz, tra l'altro israeliani, molti ebrei sicuramente, ma non necessariamente israeliani, per la maggior parte pacifisti, per la maggior parte persone che lavoravano per la pace e per la causa palestinese. Ecco, questo attacco, questo massacro mirato non era mai stato nell'orizzonte della causa palestinese, e questo ha destabilizzato tutti, ha destabilizzato innanzitutto il fronte diciamo filo palestinese all'interno di Israele, che esiste un mondo israeliano, esiste un mondo ebraico dentro e fuori Israele, che ha sempre lottato per la causa del popolo palestinese, perché i palestinesi avessero uno Stato, avessero i pieni diritti all'interno di Israele, perché sappiamo che Israele ha un'organizzazione tale per cui i non ebrei hanno uno statuto quasi di cittadini di serie B. Quindi ha destabilizzato quel mondo lì, che adesso si sente totalmente nudo, insicuro, e ha destabilizzato anche il mondo della sinistra mondiale a sostegno della causa palestinese. Quindi è diventato davvero estremamente difficile. Io vi racconto questo piccolo episodio. Negli scorsi giorni ho partecipato alla Buchmesse, alla Fiera del Libro di Francoforte. Non riprendo le polemiche attorno a diversi episodi, ma vi racconto un dialogo a cui ho assistito fra Meron Mendel, che è il direttore dell'Istituto Anna Frank di Francoforte, È una giornalista, una Alana Jabarine, scusatemi, una autrice e giornalista palestinese. Sono due persone che hanno sempre lavorato insieme negli anni, perché sono due persone che lavorano entrambe per il riconoscimento reciproco dei diritti dei due popoli. Ecco, io ho avvertito quel giorno una sofferenza e una difficoltà estrema nel dialogo fra queste due persone. Se loro due che vivono in mondo privilegiato, diciamo, perché non stanno né nei kibbutz in Israele né nella striscia di Gaza, ma stanno in Germania. Se tra loro il dialogo è così complicato, pensiamo a chi invece la sofferenza, la violenza la vive ogni giorno. Ma noi che siamo osservatori esterni, abbiamo il dovere di ritornare a quella lucidità che lei richiamava in apertura.
Tra l'altro io questa mattina leggevo un intervento di Ezio Mauro che trovate sulle pagine di Repubblica che proprio sulla natura dell'eccidio si interrogava, si soffermava, scrivendo che il pogrom di Hamas è un unicum dei nostri anni e non per il numero di vittime, che resta spaventoso, ma perché i morti non sono combattenti in azioni di guerra, bensì civili, inseguiti e uccisi nella normalità della loro esistenza quotidiana, nell'esercizio personale delle scelte autonome, nella libertà delle piccole cose che è il tessuto pratico, concreto, del modo di vivere in democrazia. Questa caratteristica dell'attacco porta l'accaduto fuori dalla dimensione della politica e addirittura oltre la morale. Proseguendo in questa riflessione, Cinzia Sciuto, questa mattina, nel corso degli ultimi giorni, sabato in particolare, sono state centinaia di migliaia le persone scese nelle tante piazze d'Europa per manifestare solidarietà, no, con il popolo palestinese, scriveva questa mattina anche Roberto Antonini su La Regione, il nostro quotidiano della regione qui. Ma questa manifestazione di solidarietà, se vuole rimanere nel solco della democrazia, della laicità, appunto, torniamo a utilizzare questa parola, e del rispetto dei diritti umani, non può prescindere da tre premesse irrinunciabili. Lei scrive, quali sono?
Sì, io in quell'articolo mi rivolgevo agli amici con i quali per anni abbiamo condiviso il sostegno e la solidarietà al popolo palestinese. Le tre premesse che secondo me sono irrinunciabili oggi sono innanzitutto partire appunto dalla condanna totale e senza nessun distinguo, senza nessuna contestualizzazione di quello che è accaduto il 7 ottobre. Perché appunto, come scrive Ezio Mauro oggi, è un unicum, ed è un unicum, ribadisco, anche all'interno della storia della resistenza del popolo palestinese. E non c'è contestualizzazione che tenga di fronte a quello che è accaduto il 7 ottobre. La seconda premessa per me irrinunciabile è il rifiuto della cornice fondamentalista religiosa nella quale Hamas ha voluto iscrivere, questo da sempre invece, perché lo statuto di Hamas lo dice fin dall'inizio, è un movimento islamista che ha come obiettivo non solo la distruzione di Israele, ma anche la costruzione di una Repubblica Islamica di Palestina. Quindi non possiamo, da movimenti laici di sinistra democratici, sostenere la rivoluzione islamista. Ecco, non possiamo sostenere l'idea che la Palestina diventi una seconda Repubblica Islamica come l'Iran. Spero, in una Palestina libera e democratica. Ed infine la dichiarazione convinta però, non soltanto di facciata, che Israele ha diritto a esistere e vivere in sicurezza. Quest'ultima cosa sembra, come dire, mo in molti la dicono, vabbè, è ovvio. No, non è ovvio per nulla, perché invece nel retropensiero di molti c'è l'idea che Israele sia illegittimo. Ora, io non voglio tornare al 48, perché potremmo aprire una discussione storica e si può discutere se la nascita dello Stato di Israele in quel momento, in quel modo e in quelle terre, che non erano affatto disabitate naturalmente, sia stata legittima o no. Io sto dicendo che oggi, 75 anni dopo, nessuno può pensare seriamente che la soluzione della questione israelo-palestinese possa passare dalla cancellazione dello Stato di Israele.
Tra l'altro io riprenderei Lorenzo Cremonesi oggi sul Corriere della Sera, pagina 8, che ricorda cosa accadde dopo il 67, dopo la guerra, e si era deciso che i territori occupati ai danni di Giordania, Egitto e Siria andavano preservati intatti per poter renderli agli arabi in cambio della pace e del pieno riconoscimento di Israele. Si parla di tutti quei territori che oggi stanno dentro quella che viene definita la Cisgiordania, che sono stati progressivamente occupati da insediamenti in parte autorizzati e in parte non riconosciuti da Israele. Un'ultima questione, ma siamo davvero agli sgoccioli. Hamas, si tratta di un movimento con un radicamento territoriale forte ed un innegabile ampio consenso nella popolazione palestinese, tra l'altro governa dal 2007 la striscia di Gaza, con tutta una serie di rappresentanti in altri paesi arabi, che ha in maniera più o meno velata anche inevitabili rapporti proprio con il governo israeliano. Come dobbiamo pensare Hamas per poterne parlare in modo, torno a sottolineare, con le sue parole, laico?
Sì, è molto difficile trattare Hamas, perché appunto in molti l'hanno paraganata, a partire dal presidente Netanyahu, l'hanno paraganata all'ISIS. Naturalmente questa è una scelta, se vogliamo, anche di propaganda, cioè è una scelta che vuole paragonare Hamas al male assoluto dello Stato Islamico e rendere quindi la lotta contro Hamas una lotta globale contro il terrorismo jihadista islamico mondiale. Ecco, questo io penso sia un errore, perché appunto ignora il fatto che Hamas, a differenza dello Stato Islamico, che così si chiama ma in realtà non governa nulla, Hamas ha un radicamento territoriale, ha anche dei rappresentanti in altri paesi arabi e, ripeto, appunto, come sottolineava lei, che ha anche dei rapporti col governo israeliano. Ricordiamo, lo ricordava Haaretz, il quotidiano israeliano, in questi giorni, quanto durante il governo Netanyahu Hamas abbia usufruito di tantissimi finanziamenti che passavano dal Qatar, ma sotto gli occhi che venivano forse un po' chiusi del governo israeliano. Tutto questo non si può ignorare. Chiaramente con il 7 ottobre Hamas ha reso se stessa un interlocutore non più plausibile per qualunque negoziato.
Allora, di finanziamenti, tra l'altro, e di come Hamas sia arrivato a toccare questi finanziamenti, a ricevere anche tutte quelle donazioni che sono passate attraverso sistemi alternativi ai depositi bancari, parleremo tra pochissimo alle 8.45 con un giornalista di Valori che ci racconta di come Hamas ha beneficiato di alcuni meccanismi legati alle criptovalute. 8.30, ci fermiamo qui, lasciamo lo spazio alle informazioni, grazie a Cinzia Asciuto, che ritroviamo domani alle 8.18, buona giornata.
Buona giornata, domani.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.